Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, bentrovati, buona domenica.
Grazie.
Allora, prendiamo il nostro cammino, che necessariamente, per il fatto che ci incontriamo una volta al mese, sarà fatto un po' con qualche salto nella lettura del libro. Però vi rimando sempre al sito www.jesuitipari.it, dove invece metto le letture, poi Ciro naturalmente le mette lui, le letture che ogni mercoledì faccio a Bari, dove stiamo leggendo tutto il libro, quindi quelle parti, alcune cose poi magari sentirete qualche ripetizione, qualche cosa, anche se io stesso mi accorgo che una cosa è farlo settimanalmente, una cosa è cercare di fare un incontro mensile, quindi cercando di riassumere certe cose. E quindi questo se può aiutarvi nella... Anche perché poi io personalmente, dicevo, è il primo anno che leggo no, con voi, con altri, il libro dell'Apocalisse, quindi per me è anche un entrarci dentro pian piano, e entrandoci dentro devo dire che poi la parola di Dio è veramente ricca e parla alla nostra vita. Allora, la volta scorsa avevo fatto un'introduzione generale, non riprendo, soltanto ricordo che noi ci approcciamo e questo spero che ci darà sempre più questa consapevolezza rispetto poi a quella, cioè ci approcciamo a un libro che vuole dare speranza, che vuole consolare, che vuole scuotere per la vita, quindi ecco, c'è cioè questa consapevolezza diversa da quel sentire comune, no, in generale, che quando si parla di apocalisse, no, allora si parla di catastrofi, si parla di cose che devono accadere, e allora l'importante è leggerle con attenzione per capire quando e come prepararci, essenzialmente. Tutto questo non ha niente a che fare con il libro dell'Apocalisse. E ricordate poi un'altra cosa, che noi leggiamo un libro che ha un genere letterario apocalittico. Uno dice, vabbè, è il libro dell'Apocalisse. No, perché ci sono altri libri che non si chiamano Apocalisse, ma sono di genere letterario apocalittico. Per esempio il libro di Daniele, vi ricordavo una volta scorsa, eccetera. E anche quando leggete il Vangelo, in alcune parti, Matteo, Luca, ci sono in quei titoletti rossi che vengono messi sulle nostre Bibbie, per esempio la piccola Apocalisse, no? La grande Apocalisse. Cioè sono discorsi che Gesù fa di, appunto, col genere letterario apocalittico. Quindi, ebbene, ecco, noi stiamo leggendo un testo che ha questo modo di raccontare le cose, per cui è un modo simbolico e quindi è un modo che utilizza, che attraverso un linguaggio simbolico, l'altra volta abbiamo visto qualcosa di questo simbolismo cosmico, numerico, legato ai colori, antropomorfico, eccetera, teleomorfico, cioè con gli animali, eccetera, vuole comunicare, non vuole tanto spaventare, ma perché intanto sta parlando a persone che sono già spaventate, che sono sotto un'oppressione. Il periodo di Daniele, gli ebrei, i giudei sotto il potere ellenistico di Antioco Epifane IV, i cristiani dell'Apocalisse, seconda parte del primo secolo d.C., sotto il potere romano. E ai cristiani di ogni tempo, che sono chiamati sempre a una lotta, perché c'è sempre un potere che vuole prendere il nostro cuore. Ecco, allora, quindi anche noi, che pur da una parte possiamo riunirci la domenica tranquillamente dopo aver fatto colazione, preso un buon caffè e trovandoci volentieri qui, senza problemi, no? Se fossimo in altre aree del mondo, in alcuni paesi islamici con il fondamentalismo, eccetera, in alcune parti dell'India, di quelle che sentiamo di più, non sarebbe così, saremmo a rischio della vita. Però al di là di questo c'è anche una lotta per noi, che grazie a Dio viviamo più in pace sotto questo punto, però c'è sempre qualcuno che vuole prenderci il cuore, e che vuole essere il Dio della nostra vita, che sappiamo le dinamiche, le logiche di morte che circolano dentro di noi. Allora, quindi oggi io comincerei a leggere le lettere. La volta scorsa abbiamo semplicemente fatto un'introduzione, letto i primi versetti. Ricordate che il libro si può dividere in due parti, dal capitolo 1 al capitolo 3, dove c'è un'introduzione, un po' più di un prologo, un indirizzo, una visione preparatoria nel capitolo 1, che adesso leggiamo velocemente, e poi 2 e 3 sono le sette lettere alle sette chiese. Dal capitolo 4 fino alla fine sono delle visioni che vedremo, alcune di queste le affronteremo. Allora siamo nella prima parte, dove c'è stato appunto un prologo, poi al versetto 4, lo leggo velocemente. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, ricordate, poi la volta scorsa dicevo che questo Giovanni non è sicuramente Giovanni evangelista, è un Giovanni, non sappiamo se questo si chiama Giovanni oppure se è uno, c'è un altro che pone, per dare risalto e valore al suo scritto, il nome di Giovanni come autore di questo libro. Non lo sapremo mai. Allora, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano della terra. Avevo letto questa parte? No.
No.
E qui vado un po' veloce perché voglio arrivare già alla lettera di Efeso. E notate qui, ecco, il saluto, no? il mittente, che appunto si presenta, grazia e pace, la caris e lo shalom, da colui che era e che viene, dei sette spiriti e da Gesù Cristo, il testimone fedele. Vedete questo saluto trinitario, no? Da colui che era e che viene e il Padre, dai sette spiriti e la pienezza dello Spirito, lo Spirito Santo, e da Gesù Cristo. Questo respiro trinitario, la volta scorsa mi ero fermato già, ricordate, no? Su questa dimensione trinitaria, non vado avanti, non torno. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Colui che ci ama ci libera, è un amore liberante. Attenzione a questa cosa, ci ama e ci libera. Per noi che da una parte siamo assetati di amore, tutti, e dall'altra parte sulla parola amore ognuno ci mette quello che vuole, e per cui i più grandi egoismi, i più grandi tradimenti e le più grandi violenze, no, sono legate, tanto che noi troviamo l'assurdo di certe uccisioni che avvengono per amore, uno dice com'è questa cosa, no? L'amavo troppo, l'ho ammazzato. E qui l'amore di Dio è liberante, ci ama, proprio perché ci ama ci libera. E quando un amore non è liberante è patologico, è patologico, è malato. E questo in tutte le relazioni, verso i vostri figli, verso il marito, la moglie, verso amicizie, quando l'amore non è liberante, è malato. E questo amore che vedete ci ha liberati attraverso la sua morte, è morto per noi, cioè uno che ha in questa liberazione ha giocato se stesso, con tutto se stesso, per fare di noi un regno sacerdoti per il nostro Dio. La vecchia Bibbia, la vecchia traduzione diceva un regno di sacerdoti, ed è sbagliato. perché non è un regno di sacerdoti nel senso che tutti voi dovrete diventare come me, cioè nel senso che sono sacerdote, sono meglio di voi, diciamocelo, e quindi voi, no, un regno tutti quanti dovremmo mettere, no, i vestiti liturgici, dorati, bellissimi, tra l'altro oggi nel Vangelo il Signore dice non siate come quelli che amano, no, passeggiare in lunghe vesti, no, che ci rendono ieratici, bellissimi, così, no, sneliscono poi tra l'altro, e cioè, quindi, no, quindi un regno di sacerdoti, no, un regno sacerdoti. Allora intanto un regno significa appunto uomini e donne il cui unico re è il Signore della vita, l'unico assoluto che poi ha l'ultima parola nei nostri cuori è la vita. Sacerdoti, attenzione, il sacerdote è colui che porta l'offerta, no? A Dio, l'offerta del popolo la porta a Dio. Però non alla maniera del, noi siamo chiamati a essere sacerdoti, non alla maniera dei sacerdoti del Tempio, ma alla maniera del sacerdote che era Gesù, che non era un sacerdote. No? Perché ricordate sempre, Gesù era un laico. Per cui noi quando pensiamo che saremo fatti dal suo amore liberante sacerdoti, non dobbiamo pensare ai preti. Cioè, perché tra l'altro anche noi preti siamo chiamati a diventare sacerdoti alla maniera non di quelli del Tempio, ma alla maniera del sacerdote Gesù che era un laico e che la stragrande parte della sua vita l'ha vissuta in mezzo agli uomini, lavorando, stando con gli altri, no? Pochissimo, Gesù ha frequentato il Tempio, poco. Quindi ha fatto di noi un regno, sacerdoti, per il suo Dio e Padre. E poi ecco viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Vedete, tra l'altro questo stiamo leggendo è una liturgia, notate che c'è appunto, no, il, in qualche modo Giovanni che dice il Signore sia con voi, la grazia, la pace di colui che è, che sia con voi, e il popolo che risponde, no, dicendo ecco, viene con le nubi, si batteranno il petto, amen, cioè viene e sarà motivo di conversione per tutti, anche per coloro che lo trafissero. Tra l'altro qui c'è quel brano di Zaccaria, lo vedete in nota, Zaccaria 12:10, volgeranno lo sguardo a me che hanno trafitto. È un passaggio tra l'altro anche molto, sapete, molto particolare. Tanto che uno scriba, sapete, i testi venivano moltiplicati attraverso la trascrizione proprio a mano, no? Per cui un copista molto pio che aveva letto, volgeranno lo sguardo, è Dio che sta parlando, a me che hanno trafitto, cioè già nel periodo ellenista, no? Dove Dio era immateriale, era, no, non si poteva toccare, cioè era una visione considerata primitiva questa qui, che Dio, no, poteva essere toccato. Allora lo cambia e dice volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Vedete, questa traduzione tra l'altro ci suona dentro, no? L'abbiamo sentita anche noi, però è sbagliata, perché il testo dice volgeranno lo sguardo a me, cioè nel senso che è Dio che si è lasciato trafiggere. Però questa cosa è per il bene anche di coloro che l'hanno trafitto. C'è una speranza anche per loro. C'è una speranza anche per loro, non solo per gli innocenti. Noi siamo sempre più così, per gli innocenti va bene, i cattivi devono crepare. Cioè poi noi andiamo, no? Cioè come tanti. Discorsi che facciamo pseudomoralisti, no? Cioè della serie anche quello legato al problema dei divorziati, eccetera, dove si dice, molti cristiani ben pensanti dicono sì, dobbiamo trovare una soluzione, no? Soprattutto per coloro, no, che hanno subito, per coloro che sono innocenti e sono stati lasciati, eccetera, da quegli stronzi, no, non si dice, ben pensanti non usano questa parola, però no, soprattutto. Cioè, uno dice, va bene, sì, certo, no? Per chi, però anche per chi ha sbagliato, ci può essere una possibilità dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. E Enzo Bianchi, commentando questo passaggio, lui insiste molto dicendo che di per sé questa parola onnipotente non è una parola biblica, perché viene più dal mondo greco, dove l'onnipotente è il Dio onnipotente, no? Cioè della serie, quello che noi vorremmo che ci risolva i problemi, perché se Dio è onnipotente, no? Perché non mi guarisce? Se Dio è onnipotente, perché mi ha fatto fare questa cosa qui? Se Dio è onnipotente, perché non è intervenuto? Questo è il discorso che ci facciamo. Nella mentalità ebraica non c'è questo senso dell'onnipotenza. Nella mentalità ebraica il termine pantocrator è tradotto, cioè significherebbe più colui che tiene tutto nelle sue mani. Che non significa, ecco, l'onnipotente, significa che gli ebrei sapevano benissimo che erano loro che facevano la loro storia, erano loro che sceglievano anche le vie di male, però che in tutta questa nostra storia, che tante volte è una storia sbagliata, in tutta questa nostra storia non è perduta, cioè nel senso che c'è qualcuno che c'è dentro e che la porta, che cerca di portarla verso la vita, che alla fine sarà una storia nostra, quindi è molto diverso, no? Dall'idea del Dio onnipotente, il grande boss, cioè che lui fa quello che vuole e uno dice che non devo fare amico, perché sai che avere amico è potente, naturalmente serve, no? Ma non è il Dio della Bibbia. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Vedete, a Patmos c'era un bagno penale, un carcere. E allora, ecco, probabilmente quest'uomo è uno che per la persecuzione che in quel periodo i cristiani dovevano sopportare è stato incarcerato e da lì scrive, ecco, questo è vostro fratello, compagno nella tribolazione del regno e nella perseveranza in Gesù. Vostro fratello in Gesù, prima di tutto, no? Cioè, nel senso che effettivamente, cioè, il Signore, la comune fede del Signore ci chiama a fraternità, ci apre a fraternità. Fa di noi gente divisa, dei fratelli. Attenzione, i fratelli non significa immagine ideale, perché basta vedere le relazioni dei nostri fratelli e sorelle. Normalmente, no? Poi c'è qualche caso, grazie a Dio, in cui, però, no, le relazioni tra fratelli e sorelle, quindi sono tutte rose e fiori. Però lì, in qualche modo, sì, no, il sangue che ci abbiamo e che è lo stesso, più o meno ci, no? E anche quando ci sono grossi problemi, è nel dolore che si sente che con mio fratello o mia sorella non parlo più, no? Allora, anche qui c'è un altro sangue che ci fa, che ci pone in fraternità. Tutta da fare, tutta da costruire, no? E dicevo che soprattutto mi capita ancora, ma soprattutto in primi tempi in cui celebravo messa in qualche chiesa, nel senso qualche amico prete mi chiedeva di andare a celebrare nella sua parrocchia, e allora magari sabato sera, non so, la domenica mattina alle 8, cioè quelle messe un po' su, non le principali, allora in questa chiesa enorme dove stavano 5 persone ben disperse, no? C'è una là, no? Lontanissimo, poi dire io con te, non voglio la chiesa che fa. E il sacerdote dice fratelli e sorelle, no? Cioè, allora, veramente, le prime volte dicevo, ma cioè, che parole stucchevoli, no? Cioè, che non dicono niente, perché tra l'altro finito, io me ne vado, non ci saluteremo neanche. E, però allo stesso tempo è il no. bisogna dirle, perché quello è quello che il Signore vuole fare di noi. Nel senso che noi siamo gente dispersa, però lui su questo è deciso fino alla morte, no? E poi ecco, nella tribolazione, c'è una tribolazione nel cammino di fede, c'è una tribolazione, c'è una fatica, che è la lotta che ciascuno affronta per quotidianamente nelle relazioni, nel lavoro, nella famiglia, per credere alla vita e non alla morte. È una lotta. E vedete, tra l'altro, quando diciamo in maniera veramente un po' superficiale, no, ma oggi è difficile essere cristiani. Beh, questo ce lo dice Giovanni nel primo secolo dal carcere, che scrive ai suoi compagni, dicendo: compagno con voi nella tribolazione, no? Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore. Nel giorno del Signore, è una domenica, è il giorno del Signore, quindi questo è, vedete, c'è un'eucarestia nel giorno del Signore, lui la sta facendo dal carcere, c'è un'eucarestia, e udì dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: quello che devi, scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Sono 7 comunità cristiane che sono nella zona dell'Asia, dell'Asia che oggi è la Turchia, no? Che è sul mare Egeo, delle chiese, delle comunità. Attenzione, sono quelle chiese, 7, quindi significa che sono quelle, ma sono tutte le chiese, di allora e di oggi. Mi voltai per vedere la voce, adesso vedete, no? Udì una voce alle mie spalle, il Signore non si vede, no? Il suo volto, si ode la sua voce, che parlava con me. Appena voltato, vidi 7 candelabri d'oro in mezzo ai candelabri, uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto di una fascia d'oro. I 7 candelabri sono le 7 chiese. Cioè ogni chiesa è rappresentata da un candelabro, no? Da una luce. Ricordate anche Gesù che dice della comunità cristiana, dei cristiani, no? Non si accende una luce per metterla sotto, ma in alto, perché faccia, no? Quindi la comunità cristiana come uomini e donne che in qualche modo parlano di un senso, orientano, la luce orienta, no? Nel senso che quando c'è luce noi sappiamo dove muoverci, quando c'è buio siamo, no? Allora, i cristiani dovrebbero essere uomini e donne che orientano, che danno, no, con la loro vita dei segnali. E però fra questi 7 candelabri, in mezzo, ce n'è uno simile al figlio d'uomo, cioè il Signore che è presente nella sua chiesa. Fra l'altro in mezzo, qui, è il verbo che dice in piedi, e in piedi dice il vivo, no? E tra l'altro anche il verbo della resurrezione è quello di alzarsi, no? Di stare in piedi. Quindi uno vivo che è in mezzo alle sue chiese. Con un abito lungo, un abito sacerdotale, cinto al petto con una fascia d'oro, cioè il re, no? I re che ponevano queste cose d'oro, medaglie, fasce, no? Quindi il sacerdote è il re. I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve, bianchi. E qui il bianco dà il senso dell'antico dei giorni. Noi potremmo dire l'eterno, anche se il concetto di eternità non è un concetto ebraico, biblico. Antico dei giorni. Non si sa quando, ma antichissimo. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. Occhi vivi, comunicanti, no? Cioè sappiamo che poi la comunicazione tanto passa dagli occhi, no? Quelle persone che non riescono a parlare, però vediamo che hanno, come il Cardinal Martini in giugno, quando ancora ho avuto la grazia di incontrarlo, non riusciva quasi più a parlare, però aveva degli occhi vivissimi. Quindi questo Signore Gesù che ha gli occhi fiammeggianti. I piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente, purificato del crogiolo. Vi ricordate? Infatti in nota ci sono poi tutte queste citazioni di Daniele, Perché in Daniele, ricordate che c'è quella visione di quella statua che aveva la testa d'oro, il petto di argento, adesso non ricordo esattamente, che però aveva i chiodi d'argilla, no? Tanto si stacca una pietra, no? Va a incocciare, come sappiamo bene la nostra ceramica, si crepa, e qui invece i piedi sono di bronzo, cioè quindi non crolla. La sua voce era simile al fragore di grandi acque e teneva nella sua destra 7 stelle e dalla bocca usciva una spada affilata a doppio taglio. Il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. Sto andando velocemente perché ogni cosa avrebbe bisogno di un approfondimento, però qui faccio notare soltanto 7 stelle, 7 candelabri, 7 stelle, cioè una luce sulla terra, una luce nel cielo, cioè questo corrisponde a quello che una volta si diceva la chiesa pellegrinante, che siamo noi, e la chiesa trionfante, che sono i nostri fratelli e sorelle che sono già in Dio. C'è una sola chiesa, c'è una sola chiesa, una parte già in Dio, nella vita, e l'altra in questo cammino. Attenzione, in cammino non verso i cieli, perché nella Bibbia non c'è questo senso, piuttosto dire in una vita piena che avverrà ed è avvenuta e avverrà, c'è una vita liberata dalla morte. Però c'è un'unica chiesa. E poi la spada a doppio taglio, ricordate la lettera agli ebrei per esempio, no? La parola di Dio è viva e operante, più affilata di una spada a doppio taglio, eccetera, eccetera. Appena lo vidi capì e sui piedi come morto, questo è sempre, no? Di fronte alla rivelazione della pienezza di Dio, no? La reazione, di fronte a questo, no? La reazione dell'uomo è prendere coscienza profonda della sua miseria. E qualche volta ci può essere capitato, se abbiamo incontrato degli uomini, delle donne, particolarmente cioè di quelle persone veramente vere, autentiche, in qualche modo per un cammino di santità, nell'incontrarlo, nel stare con loro, noi avvertiamo la nostra lontananza, no? E allora così, in maniera pienissima qui, no? Cioè per cui cade come, ma egli posando su di me la sua destra, vedete, posando la sua destra, no? Cioè il gesto di quasi di una carezza. La destra di Dio che ha fatto meraviglie, la destra di Dio che si è alzata, qui si posa come una carezza sul capo di Giovanni. E gli dice non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre, e ho le chiavi della morte e dell'inferno. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere, che stanno accadendo. Il senso nascosto delle 7 stelle che hai visto nella mia destra e dei 7 candelabri d'oro. È questo. Le 7 stelle sono gli angeli delle 7 chiese, e i 7 candelabri sono le 7 chiese. Allora, leggiamo almeno la prima, quella ad Efeso. All'angelo della chiesa che è a Efeso scrivi, così parla colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei perseverante e molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Ho però da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, convertiti e compi le opere di prima. Se invece non ti convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto. Tuttavia, hai questo di buono, tu detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò da mangiare dall'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Allora, 7 lettere dove ci sono delle cose che tornano. La struttura di queste lettere ha degli elementi comuni, tipo per esempio che inizia con all'angelo della chiesa che, vedete le altre lettere, all'angelo della chiesa che a Smirne, all'angelo della chiesa che a Pergamo, cioè al destinatario. E mi sente, si è già detto, no? Il Signore che parla attraverso Giovanni, il destinatario è l'angelo della chiesa. Chi è l'angelo della chiesa? Allora, per farlo velocemente breve, è quello che oggi noi chiamiamo il vescovo. Cioè a quel tempo non c'era una struttura, non c'erano i palazzi vescovili, non c'erano le BMW che portavano qualcosa del genere, le cose erano molto più semplici così, però era colui che in qualche modo presiedeva nella carità e nella responsabilità alla comunità cristiana. E poi dopo c'è ecco, vedete, colui parla così parla, c'è il mittente che si ridice di nuovo. Un'altra cosa ancora generale, tenete conto, questo lo ritroveremo, che nelle lettere dispari, sono sette, nelle lettere dispari prevale la nota del rimprovero. Vedremo che c'è anche dei riconoscimenti, come abbiamo detto, di no? Però la cosa più forte che viene è il rimprovero. Nelle lettere pari invece prevale la nota dell'elogio, dell'esortazione, eccetera. Però vedete entrambe, l'altro è interessante, no? Il rimprovero e l'elogio, legato al fatto che appunto è un Dio che ama, e proprio perché ama, a volte rimprovera e a volte elogia. Guardate che anche questo è interessante, perché noi da una parte veniamo come tempo, e ancora qualche resto coltiva questa immagine di un Dio, no? Di un Dio che ti scruta sempre, che tu sei sempre in peccato, per cui devi andare sempre a confessare. Cioè questo grande fratello, eccetera, no? I sacerdoti anziani possono dire come prima ancora del concilio, eccetera, c'era una tale non inquinamento nell'idea che ogni cosa era peccato, che anche quando dicevano la messa, a seconda di come mettevano le mani, no, potevano peccare, cioè se le mettevano in maniera un po' è peccato, no? E dall'altra parte anche i nostri nonni o genitori ci possono dire, no, cioè come sono stati formati, che ogni cosa era peccato, no? E un padre maestro ai suoi novizi decenni fa diceva che le donne bisognava guardarle qui, perché sotto non ne parliamo, ma anche guardare sopra, cioè gli occhi, quindi è meglio guardarli qui, sembra che il posto meno pericoloso. Per cui se vedete un uomo che non vi guarda negli occhi, ma vi guarda qui, sapete che sta tentando di respingere le tentazioni. Allora, quindi questa idea, no, che tutto era peccato, oggi è totalmente il contrario, cioè il peccato, oltre che è normale che le persone vengano a confessarsi, e guarda, e che in più, che anche con onestà dicono, padre, mi faccio delle domande perché io non so che dire, cioè io vengo perché mi ricordo che il catechismo mi hanno detto che è bene ogni tanto ti vai a confessare, ma io non so che dire. Cioè, che corrisponde anche a una deriva che a volte abbiamo anche nella... che voler bene significa non dire mai no. Anche ai vostri figli. Cioè, far passare che io ti sto dicendo di no, oppure ti sto rimproverando perché ti voglio bene, non è così immediato. Per cui il fatto che Dio ci rimprovera, uno dice, ma questo è allora il Dio dell'Antico Testamento, perché il Dio dell'Antico Testamento è amore, Gesù, amore, questo sguardo di queste figure di Gesù con i capelli cotonati, no, con tutti questi raggi che sono belli, no, che sono solo da abbracciare, Gesù mio, così, no? Che tra l'altro non hanno niente a che vedere con i Vangeli, perché se uno va a leggere i Vangeli vede le volte in cui Gesù... e che Gesù diceva le cose in verità e che facevano male. Ma perché chi ama sa bene che voler bene una persona significa a certi momenti dirgli no, no, ma noi non riusciamo a leggere queste cose. Per cui chi ci viene contro, in qualche modo, non ci vuol bene. Guardate, questa è una patologia molto forte, nelle relazioni e nella nostra fede. Invece Dio ci rimprovera, perché? Perché non si rassegna alla nostra morte, alle nostre vie insensate di morte che noi prendiamo. Lui, che ci vuol bene, non si rassegna. E attenzione, più di parlarci non può. Più di parlarci non può fare. E allora, ecco, no? Qui dice, ecco, così parla colui che tiene le sette stelle. Ricordate che l'avevamo già trovato, no? Dice, versetto 20, scusate, il senso nascosto sarebbe il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra. Qui dice colui che tiene le sette stelle, non è lo stesso verbo. Cioè, nel senso che qui in greco il verbo è che stringe le sette stelle. Cioè, stringe, attenzione, non tanto come senso di un possesso, sono mie, ma nel senso, come dire, io non le abbandono, sono nella mia mano e tengo, sono nella mia mano. La Chiesa, no, sono io il fondamento della Chiesa, della comunità cristiana, e cammina in mezzo ai sette candelabri. Ricordate che prima era, stava in piedi in mezzo ai sette candelabri, qui invece cammina, cioè, quindi questo senso è ancora di più di uno che è vivo, che si muove all'interno delle sue chiese. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza. Attenzione, conoscere, qui è il verbo usato, naturalmente l'Apocalisse è stata scritta in greco, però è stata scritta da ebrei. E in ebraico, e poi anche in aramaico, il verbo conoscere significa averne fatto esperienza diretta, cioè essersi coinvolto con, no? Ricordate, sono il esempio proprio palese dell'annuncio dell'angelo a Maria, che Maria dice: come è possibile, non conosco l'uomo, no? Allora non mi sono coinvolta sessualmente con un uomo da rimanere, no, incinta. Cioè, anche qui io conosco, nel senso che conosco perché sono con te, conosco perché io sto in piedi e cammino nelle tue discende, non sono lontano, e quindi conosco la tua fatica, ricordate la tribolazione, la fatica, c'è una vita cristiana che è portare dei pesi, e la tua perseveranza. Vedete, sono belle queste parole, eh? Tra l'altro Efeso, non so se qualcuno ha avuto la fortuna di stare, di visitare le rovine di Efeso, se non le ha viste in televisione, e sono qualcosa di eccezionale. Cioè, Efeso era la capitale della provincia, no, dell'Asia, di quella parte dell'Asia, e ancora oggi quello che si vede e quello che c'è da scavare, perché le volte che ho stato c'era tutta una collina di cui avevano scavato metà, e c'era tutto il resto che si pensava che c'era la stessa cosa. Sotto quella metà c'erano dei resti di case, di palazzi nobiliari, di cose eccezionali, e quindi si pensava che dall'altra metà sotto ci sarà altrettanto, no? Se non di più. Era un centro, tra l'altro era il centro dove c'era questo tempio della dea Artemide. Ricordate che quando poi con qualcuno di voi abbiamo letto qualcosa degli Atti, Paolo era stato all'istituto dei periodi a Efeso, e dove c'era una comunità cristiana fiorente, e poi a un certo punto Paolo si è vista brutta, perché gli Atti ci raccontano che scoppia la rivolta degli argentieri. Cioè, ricordate che come ogni santuario, che sia pagano che sia cristiano, attorno al santuario c'è tutto un giro economico, non a volte, se il santuario c'ha, non trascurabile. Per cui c'era tutta una produzione di statuine d'argento della dea Artemide. Ora, il fatto che la predicazione cristiana stava avendo un certo successo, faceva sì che le persone non andavano a comprare più questi qui a un certo punto si rivoltano contro Paolo perché eccetera. E per cui è una chiesa primaziale, è una chiesa da cui poi si era diffuso l'annuncio nelle altre città vicine, però la chiesa di Efeso manteneva, no, un'importanza, un primato. Oggi potremmo dire un'arcidiocesi, no? Se voi sapete che fra le diocesi sono poi le arcidiocesi. E allora, per cui non puoi sopportare i cattivi, hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli, non lo sono, li hai trovati bugiardi. E chi sono questi? Attenzione, gli apostoli non sono i 12 apostoli, ma sono quegli inviati, a quel tempo c'erano anche molti predicatori itineranti, cioè i cosiddetti profeti che venivano nelle comunità e facevano degli insegnamenti, erano accolti, però sapete, tra l'altro anche il libro della Didache dice che un profeta deve essere accolto per 3 giorni, dopodiché deve essere mandato via. Perché? Perché naturalmente tra quelli che andavano erano accolti, gli davano da mangiare, gli davano da dormire, poi si trovi bene, sai, mi fermo qualche giorno in più, no, cioè, poi passo la festival. Allora c'era anche gente che campava così, no? Per cui è una chiesa che ha confrontato, che fa discernimento, che è anche capace di dire ad alcuni: senti, come sei venuto, vattene. Dice: sei perseverante e molto sopportato per il mio nome senza stancarsi. Di nuovo, no? Questo perseverante è forte. Quindi, di per sé è una chiesa di... Ho però da rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore. E, ecco, questo primo amore che è stato abbandonato, noi lo possiamo leggere sotto 2 aspetti. Primo amore, cioè che è il primo amore. No, nel senso che in qualche modo per chi di noi gli anni stanno passando sa benissimo che poi con l'andare del tempo anche fisicamente, no, c'è un certo rilassamento che però a volte è anche un rilassamento interiore, per cui c'è un primo amore e poi c'è un no. C'è una preghiera antica, un sacro di Sant'Efrem, che dice, un preghiera dell'anziano, che dice: Signore, soccorrimi, perché passano gli anni e aumentano i miei peccati. E allora, no, hai abbandonato l'amore iniziale, no? Quello. Però attenzione, questo termine può essere letto anche in un altro modo, cioè hai abbandonato è l'amore che viene prima di tutto, cioè il primato dell'amore. Hai abbandonato il primato dell'amore. Cioè, dove sei una chiesa attiva, una chiesa perseverante, una chiesa che fa tante cose, però nel fare tutte queste cose tu hai perso che ciò che conta è il primato dell'amore. È il primato dell'amore. E guardate che, no, credo che sia fin troppo facile notare, come spesso in certe nostre comunità cristiane che sono attive, la festa patronale, no, tutti i vari uffici, tutte le varie commissioni, e poi nelle relazioni, no, quell'amore, quell'attenzione alle persone, eccetera, non c'è. Dove spesso, per esempio, anche, no, nelle comunità cristiane si è considerati per quello che si fa, cioè degli operatori che devono fare delle cose, ma nel momento in cui una persona sta male, c'è altre cose, non può più, no? Abbiamo capito, ma non si può contare su di lui, no? Per non parlare poi nell'accoglienza dei lontani che si avvicinano alla chiesa, no? Dove ricordate che Tettamanzi fece quella lettera qualche anno fa che ebbe una grande risonanza verso i divorziati, no? E dove era, forse è stato anche l'unico, che ha avuto il coraggio di dire, come cardinale di Milano, di dire che poi questa è l'unica cosa nuova che diceva, cioè mi rendo conto che quando voi vi avvicinate alle nostre, alle comunità cristiane, molte volte non siete accorti, siete giudicati. E di questo vi chiedo perdono. Ed una risonanza nazionale. No. Allora, hai dimenticato che l'amore viene prima di tutto. Tante volte certi cristiani vogliono salvare la legge di Dio, dimenticando che le parole del Signore sono per le persone, non sono per se stesso, no? Cioè, sai, lui è il grande legislatore che vuole essere, no? Non deve esserci una mancanza di rispetto. Allora, è vero, cioè io ti rimprovero perché hai dimenticato il primato dell'amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, convertiti. Vedi, è interessante, no? Che ha una chiesa che è perseverante, una chiesa che fatica, una chiesa eccetera, il Signore dice guarda, devi convertirti. Devi convertirti. Perché hai perso l'essenziale. Nella prima lettera di Giovanni si dice che chi sono i cristiani? Si dice noi siamo coloro che hanno creduto all'amore, che abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Questi siamo noi cristiani. Prima di essere altro, prima di essere operatori, prima di essere nuovi, tutto quello che la Chiesa nella sua storia ha fatto di buono, non soltanto ma di buono, sofferendo alle carenze degli stati, in tanti ambiti della vita sociale, eccetera, e ancora per molti versi facendolo. Sì, ma tutto questo parte da coloro che hanno conosciuto e creduto, e conosciuto, ricordate, significa ne fanno esperienza. All'amore che Dio ha per noi. Se invece non ti convertirai vero da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto, no? E attenzione, cioè se non ti converti non hai più senso, cioè non c'è più comunità cristiana, cioè se non c'è questo, uomini e donne che no, hanno creduto, conosciuto, eccetera, non c'è più comunità cristiana e il tempo porterà via tutto. E pensate alle comunità cristiane che non esistono più. Adesso io non so a Efeso quanti cristiani ci sono, a Tarso, la città di Paolo, cristiani ufficiali, cioè che sai che sono cristiani, sono tre. Una città di 110.000 abitanti, gli ufficiali sono tre scuole italiane che tengono aperta una chiesa che serve per i pellegrini che passano per ricordare Tarso, Paolo, eccetera. No? Quindi c'è Santa Sofia, che è stata per più di quasi un millennio la splendida chiesa, no, dei cristiani d'Oriente, e adesso è un museo. Tuttavia è questo di buono, tu detesti le opere dei Nicolaiti. I Nicolaiti li vedremo ancora, era un gruppo ereticale, però poi ci torneremo, legato un po' più allo gnosticismo, che anch'io detesto. E poi il finale, ecco il finale anche qui è sempre uguale, perché in tutte le lettere si concludono chi ha orecchi, chi ha orecchi, chi ha orecchi, e fa riferimento poi alle visioni finali, che quando ci arriveremo vedremo negli ultimi capitoli. Chi ha orecchi, ascolti. Cioè chi ha un orecchio funzionante, e attenzione, l'orecchio funzionante nella Bibbia è legato a un cuore aperto, come anche dentro di, cioè come anche nella nostra vita, l'unica funzione, cioè che uno ascolti. Non è legato soltanto al retto funzionamento del nostro orecchio, è legato al cuore, cioè se ci sei con la testa, no? E col cuore, perché se no senti le cose ma non ti resta niente. Per cui se uno ha orecchi, se ha il cuore che si apre e accoglie queste cose, ascolti, ciò che lo Spirito dice alle chiese: al vincitore darò da mangiare dall'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Attenzione, il vincitore è il cristiano immerso nella vittoria di Cristo. Cioè la vittoria di Cristo è stata una vita che in tutta la sua vita e nella conclusione della sua vita, in questa sovrabbondanza di una vita umana nell'amore che libera, noi crediamo che ha vinto la morte. Questa è la vittoria. E il vincitore è colui che è inserito, no, per la sua vita, che lotta tutta la vita per rimanere nella vita. Cioè i nostri anni passano, a un certo punto li sentiamo sempre più velocemente, dice, come abbiamo festeggiato il passaggio del millennio, sembrava ieri, siamo già al 2012 che sta quasi finendo, eccetera. E, però il discorso è, cioè, rimarremo nella vita? Lo sforzo di rimanere nella vita, nella vittoria del Signore. In questo siamo vincitori. Il vincitore darò dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Questo lo vedremo negli ultimi capitoli. Bene, allora così ci fermiamo. C'è un po' di tempo per rileggere questi brani, per fermarsi, se si può, con silenzio e preghiera, e ci vediamo per la messa.